E anche da parte mia un caloroso saluto a tutti voi che siete dall'altra parte. Bene, ieri vi ho dato un'ampia introduzione sul libro dei Proverbi, in cui leggiamo la saggezza di Salomone. Abbiamo visto i versetti dall'1 al 4 di Proverbi, capitolo 1, e li abbiamo intitolati come i consigli e le istruzioni che Dio dà a un ragazzo che si accinge ad affrontare la vita. Leggiamo ancora i versetti 1 fino al 4 di Proverbi, capitolo 1. Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele. Perché l'uomo conosca la saggezza, l'istruzione e comprenda i detti sensati. Perché riceva insegnamento sul buon senso, la giustizia, l'equità, la rettitudine, per dare accorgimento ai semplici e conoscenza e riflessione al giovane. Ieri, dicevo, abbiamo visto questi versetti da vicino e siamo arrivati alla parola dare accorgimento ai semplici. Questa parola vuol dire agire con cautela, con saggezza. Un figlio di Dio non dovrebbe agire stupidamente. Ricorda che il Signore Gesù ha detto: «Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come le colombe». Matteo capitolo 10, versetto 16. Ora considereremo la penultima parola, che è la conoscenza. La conoscenza è un'informazione utile. Uno studioso disse un giorno: «Ricordo un motto, scritto nella bacheca del laboratorio di scienze della scuola che frequentavo. Ho dimenticato molte delle varie formule che avevo imparato, ma non ho dimenticato il motto che vi era scritto. Esso diceva così: subito dopo il sapere, viene il sapere dove trovare». Questa, amica, amico, è la ragione per cui è utile avere una Bibbia a portata di mano e leggerla regolarmente, perché se non sai, puoi sicuramente sapere dove trovare la risposta necessaria. E siamo arrivati all'ultima parola, che è la riflessione. Questa parola significa anche premura, sollecitudine. Credo che per i giovani d'oggi sia importante praticare queste realtà, perché molti di loro sono imprudenti e sventati. Sono sincero quando dico che personalmente da giovane ero imprudente e sventato, quindi fa sempre piacere trovare un amico premuroso che ti sappia far riflettere nel prendere le giuste decisioni, o che egli stesso prenda delle iniziative, perché no, che manifesti la sua premura. Un giorno di pioggia, sapendo che mi trovavo a piedi, uno di questi amici è venuto in macchina fino al mio posto di lavoro per portarmi fino a casa. Questa è stata premura. Ci sono molti cristiani premurosi e questa è una caratteristica che noi tutti dovremmo avere. Il libro dei Proverbi ci aiuterà a vedere che queste meravigliose qualità dovrebbero essere incorporate nella nostra vita. Questa seconda parte di Proverbi, capitolo 1, possiamo chiamarla la sfida. Leggiamo i versetti 5 e 6. Il saggio ascolterà e accrescerà il suo sapere. L'uomo intelligente ne otterrà buone direttive per capire i proverbi e le allegorie, le parole dei saggi e i loro enigmi. Questa è stata la caratteristica di tutti i grandi uomini. Essi non sono mai arrivati al punto di credere di sapere tutto. Un giovane è arrivato all'apice della fama grazie alla musica, intervistato alla TV, infatti mostrava una cosa che lo caratterizzava in modo particolare: l'arroganza. Egli sapeva tutto. Non credo che qualcuno potesse dirgli qualcosa. Il libro dei Proverbi dice che l'uomo saggio ascolta e che questo accrescerà il suo sapere. E inoltre, l'uomo intelligente ne otterrà buone direttive. Questa è in realtà la sfida dell'intero libro. Salomone dice che se sei intelligente, ascolterai ciò che viene detto in questo libro. Lo Spirito di Dio ha delle cose eccellenti da dire nel libro dei Proverbi. Sono grandi verità espresse attraverso frasi brevi. Un altro proverbio espone questo stesso pensiero. È gloria di Dio nascondere le cose, ma la gloria del Re sta nell'investigarle. Proverbi capitolo 25, versetto 2. Mi piacciono queste parole. Dio ha dato il messaggio del Vangelo chiaramente perché venisse proclamato sui tetti, ma ci sono anche molte verità nella parola di Dio che sono come diamanti. Dio non ha sparpagliato i diamanti sul terreno alla rinfusa, ma le gemme e le cose di valore sono state nascoste lontano, perché l'uomo le possa cercare, le trovi. L'oro, i diamanti e le altre pietre preziose devono essere estratti dalle miniere. Questo è il modo in cui Dio fa le cose, ed è gloria di Dio nascondere le cose. La parola di Dio merita tutto lo studio che le puoi dedicare. Il Signore Gesù dice: voi investigate le scritture, perché pensate di avere attraverso di esse vita eterna. Giovanni capitolo 5, versetto 39. Egli non dice che non devi investigare le scritture. Egli dice: investiga le scritture. Se tu pensi di non avere trovato la vita eterna, è perché non hai investigato veramente le scritture. Hai letto la Bibbia, ma non hai trovato il reale messaggio che contiene. Il vero tesoro è Cristo. Voi investigate le scritture, perché pensate di avere attraverso di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Così è l'intero versetto. Amica, amico, se non hai trovato Cristo nella Bibbia, non hai cercato i diamanti nella miniera, non hai scavato abbastanza in profondità. Per capire i proverbi e le allegorie, le parole dei saggi e i loro enigmi, devi leggere la Bibbia. In altre parole, Dio ha posto queste grandi verità qui nel suo libro. La tragedia di oggi è l'ignoranza verso la parola di Dio. C'è bisogno di uno studio serio, concentrato della parola di Dio. Purtroppo oggi c'è l'idea che basti leggere un passo una volta per capire tutto. Spero che ti renderai conto che non puoi estrarre la pepita dal libro di Dio senza studiare in essa. Se avete avuto modo di osservare dei ricercatori nei loro laboratori, vi sarete meravigliati nel vedere quelle centinaia di provette, pensando alle ore spese là dentro da loro e dai loro collaboratori, provando e riprovando questa, quella e quell'altra cosa per trovare ciò che cercano, e forse avete pensato come me quanta poca attenzione viene dedicata invece alla parola di Dio, sulla quale si possono fare dei veri test, dei veri studi. La sfida del libro dei Proverbi per noi oggi è: scava. È la sfida a impegnarsi in uno studio serio. Sforzati o studiati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Così scrive Paolo in Seconda Timoteo, capitolo 2, versetto 15. Al versetto 7 troviamo la chiave di tutto il libro dei Proverbi. Il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. C'è un contrasto interessante qui. Il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione, e quindi non imparano da esse. Voglio raccontarvi una storiella per illustrare questo concetto. Un uomo che guidava lungo una strada maestra aveva una gomma a terra. Così si portò al lato della strada. Capitò che parcheggiasse vicino a un manicomio e che uno dei ricoverati fosse dall'altra parte della siepe. Egli si mise a guardare l'uomo che cambiava la ruota. Non disse nulla, rimase semplicemente lì a guardare. L'uomo tolse la ruota della macchina e pose tutti i dadi che aveva tolto nella coppa della ruota. Accidentalmente urtò la coppa, che si capovolse, e tutti i dadi caddero nella fogna senza che potesse recuperarli. Egli rimase lì a grattarsi la testa, pensando a cosa avrebbe potuto fare. L'uomo che lo osservava al di là della siepe disse: perché non togli un dado da ognuna delle altre ruote e non li metti su questa? In questo modo potresti guidare sano e salvo fino alla prossima stazione di rifornimento, comprare dei dadi e sistemare la ruota. L'uomo lo guardò stupito. Perché non ci ho pensato? Disse. Tu sei nell'istituto e io sono fuori, eppure sei stato tu a pensare a questo. Lo spettatore rispose: sarò matto, ma non sono stupido. Bene, questo libro dei Proverbi cerca di togliere te e me oggi dalla posizione di stupidi nella vita. Credo che ci aiuterà molto. Questo libro ha molto da dire sulla stupidità, come vedremo. I versetti 8 e 9 di Proverbi, capitolo 1, dicono: ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre, e non rifiutare l'insegnamento di tua madre, poiché saranno una corona di grazia sul tuo capo e monilli al tuo collo. Questa è la relazione familiare più importante nella vita. Molti che leggono queste parole hanno avuto dei genitori pii, cioè timorosi di Dio, e sono stati istruiti da loro e non si sono mai allontanati dagli insegnamenti che hanno ricevuto in famiglia. D'altra parte, sono spiacente per quei genitori che, per motivi di ignoranza, non istruiscono i loro bambini nelle cose di Dio. La sezione dei Proverbi che consideriamo ora riguarda la tentazione fuori casa. Leggiamo i versetti dal 10 al 14 di Proverbi, capitolo 1. Figlio mio, se i peccatori ti vogliono sviare, non dar loro retta. Potranno dirti, vieni con noi, mettiamoci in agguato per uccidere, tendiamo insidie senza motivo all'innocente, inghiottiamoli vivi come il soggiorno dei morti, e tutti interi come quelli che scendono nella tomba. Noi troveremo ogni sorta di beni preziosi, riempiremo le nostre case di bottino. Tu estrarrai a sorte la tua parte con noi. Non ci sarà tra noi tutti che una borsa sola. Ora, l'attività si svolge fuori di casa. Chiediamoci, quando un ragazzo va via di casa, qual è la prima persona che incontra? Generalmente questo incontro avverrà con un peccatore, per il semplice fatto che la maggior parte della razza umana si trova in questa categoria perché non è andata a Cristo per ricevere il perdono. Tutti siamo peccatori, ma vi sono alcuni che, rifiutando Cristo, vivono normalmente nel peccato più sfrenato, e quel ragazzo incontra indubbiamente uno di questi. Così, quale deve essere il suo atteggiamento? Non dar loro retta. Ricorderai che ho detto che troverai dei proverbi che si adattano a dei personaggi della Bibbia. È probabile che tu possa trovare un proverbio adatto per ognuno dei tuoi amici, anche se non dirai loro qual è. Questo proverbio è adatto a un personaggio della Scrittura. Non ti sembra che descriva Giuseppe, quando fu portato come schiavo nella terra d'Egitto e adescato dalla moglie di Potifar? Egli non le diede retta. Questo proverbio è un esempio della sua esperienza. Il peccatore ha un piano, un programma per procurarsi qualcosa che non gli costi nulla. Egli vive alle spalle di qualcun altro e fa sì che altri soffrano perché lui possa prosperare. Questa è la filosofia di oggi. Viviamo tutti con una sola borsa. Generalmente quelli che sostengono questa teoria non fanno nulla. Vogliono che le persone che lavorano condividano ciò per cui hanno lavorato, ma loro non hanno alcun contributo da dare. Questa è una falsa filosofia, ma è abbastanza comune tra le persone di oggi. È il pensiero del nostro tempo. Dice, usa ogni metodo, anche quelli disonesti, per ottenere qualcosa in cambio di niente. È così facile per un giovane imbattersi in un gruppo che fa cose disoneste. Ed è facile unirsi a un gruppo che batte la fiacca. Spesso molti non fanno una giornata piena di lavoro in cambio di una giornata intera di stipendio. È molto facile partecipare a questo genere di cose. È per questo che al giovane viene dato questo consiglio quando si appresta a lasciare la casa. Nei versetti dal 15 al 18 leggiamo: «Tu però, figlio mio, non ti incamminare con loro, trattieni il tuo piede lontano dal loro sentiero, poiché i loro piedi corrono al male, essi si affrettano a spargere il sangue. Si tende invano la rete davanti a ogni sorta di uccelli, ma costoro pongono agguati al loro proprio sangue e tendono insidie alla loro vita stessa». Questo è un tipo di separazione sulla quale la Bibbia è molto chiara. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore. Così scrive Paolo in 2 Corinzi 6, versetto 17. Questo passaggio era riferito all'idolatria, ma può essere applicato anche in questo caso. Salomone dice, sbarazzati di questa folla di disonesti con cui stai. Un detto popolare dice, è meglio essere solo che male accompagnati. Vedi, amica, amico, non indugiare. Separati da queste persone se finisci in questo genere di cose. Esse ti porteranno alla distruzione. Sarai preso nella tua stessa rete e non ne potrai più uscire. Leggo ora Proverbi 1, versetto 19. Tali sono le vie di chiunque si dà alla rapina. Essa toglie la vita a chi la commette. Questa è la condanna del principio dell'avidità. L'avidità è il grande peccato del momento ed è ciò che questo proverbio condanna in modo categorico. Ora, amica, amico in ascolto, nei versetti successivi considereremo una incoraggiante ma troppo tardivo invito alla scuola della saggezza, che si può tenere presso la facoltà sempre aperta della parola di Dio. Versetti dal 20 al 23 di Proverbi, capitolo 1. La saggezza è grida per le vie, fa udire la sua voce per le piazze. Negli incroci affollati essa chiama, all'ingresso delle porte in città pronunzia i suoi discorsi. Fino a quando, stolti, amerete la stoltezza? Fino a quando i beffardi prenderanno gusto a schernire e gli stolti avranno in odio la scienza? Volgetevi ad ascoltare la mia riprensione. Ecco, io farò sgorgare su di voi il mio spirito. Vi farò conoscere le mie parole. La saggezza esorta il giovane e il meno giovane ad andare a scuola per imparare qualcosa. Qualcosa che possa cambiare completamente la sua vita. E tu che ascolti, frequenti questa scuola? La scuola del Signore. La stoltezza è stupidità. Essa chiede, fino a quando sarete stupidi? Un giovane ventenne mi confessava di aver fatto uso di droga per 3 anni. Continuava a ripetere, come sono stato stupido. Bene, qui c'è la domanda, per quanto tempo ancora sarete stupidi? Quando verrete alla scuola della saggezza di Dio? Il passo di Proverbi capitolo 1 ci parla dell'importanza di accettare oggi l'invito che il Signore ci rivolge, perché il domani non ci appartiene. Infatti succederà che un giorno il Signore non potrà più ascoltare il nostro grido, sarà troppo tardi, perché si è odiato la scienza e non si è scelto il timore dell'Eterno che consiste nel credere in Gesù Cristo come personale Salvatore. Questo è detto nei prossimi versetti che leggeremo, dal 28 alla fine del capitolo 1. Allora mi chiameranno, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno, poiché hanno odiato la scienza, non hanno scelto il timore del Signore. Non hanno voluto sapere i miei consigli e hanno disprezzato ogni mia riprensione. Si pasceranno del frutto della loro condotta e saranno saziati dei loro propri consigli. Infatti il pervertimento degli insensati li uccide e lo sviarsi degli stolti li fa perire. Ma chi mi ascolta starà al sicuro, vivrà tranquillo, senza paura di nessun male. È un suicidio spirituale, amica, amico, abbandonare Cristo. Io che ti sto parlando ti supplico di non farlo, ma vai a Lui. Egli ti darà la vera gioia, la vera pace di cui hai bisogno. Che espressione troviamo qui? Gli stolti godono di ciò che fanno e che si dicono. Mi chiedo se ciò non potrebbe essere detto anche per la nostra nazione. Infatti, misuriamo ogni uomo dal suo conto in banca, dalla casa in cui vive, dal tipo di auto che guida. Godiamo la prosperità degli stolti? Viviamo nel paradiso degli stolti? Ma è questa la saggezza che le parole di Salomone ci insegna? Si conclude questo primo capitolo dei Proverbi ricordandoci che chi ascolta le sue parole se ne starà al sicuro, vivrà tranquillo, senza paura di nessun male. È questa la tua esperienza? Se è così, non hai bisogno di nulla, ma se non lo è, Cristo è la tua risposta. Solamente Lui ti potrà dare queste cose, e in particolare la pace legata al perdono di tutti i tuoi peccati. Cosa aspetti? Lui è lì. Ti sta aspettando, non farlo attendere. Amica, amico in ascolto, permettimi di ricordarti che il libro dei Proverbi non è un libro scritto a casaccio, ma racconta una storia coerente ed è una sfida presentata a un giovane perché diventi un giovane saggio. Viene esortato ad ascoltare, ad accrescere il suo sapere. Deve cominciare a imparare da suo padre e da sua madre, nella sua casa, cose basilari prima di andare a scuola. Quando sarà arrivato alla laurea, questa lezione basilare gli sarà ancora utile. Questa lezione è il timore del Signore, è il principio della conoscenza. Il solo modo per imparare a conoscere il Signore è leggere la sua parola. Molti dicono che per capire la parola di Dio occorre molta istruzione e un alto quoziente di intelligenza. Niente di ciò è più lontano dalla verità. Dio non dice che questo sia essenziale. E tuttavia, in questo capitolo, nel quale il giovane si accinge ad affrontare la vita, è detto chiaramente che se vuole conoscere la volontà di Dio, dovrà studiare. Non potrà semplicemente indugiare qua e là e raccogliere le margherite lungo le strade maestre della vita. Dovrà applicare il suo cuore alla saggezza. Perciò dovrà studiare la parola di Dio. La sorgente della vera saggezza è presentata nei versetti dall'1 al 5 di Proverbi capitolo 2. Figlio mio, se ricevi le mie parole e serbi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza e inclinando il cuore all'intelligenza, Sì, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Figlio mio, così inizia questo passo. È ovvio che questo consiglio viene dato a un giovane. Egli ha iniziato come bambino in casa. Ora che è cresciuto abbastanza per uscire e affrontare la vita, gli viene dato questo consiglio da una persona saggia. Forse questa è stata la sua prima lezione nella scuola della sua famiglia e, sfortunatamente, ai nostri tempi, non imparerebbe questo né nella famiglia né nelle nostre scuole moderne. Ricevi le mie parole, vale a dire i miei detti. Le parole di Dio devono essere ricevute. I suoi comandamenti devono essere serbati con cura. Bisogna farne tesoro. Bisogna riporli tra le cose preziose e custodirli molto bene. So di un uomo che va ogni settimana a controllare la sua cassetta di sicurezza. Va a contare quello che ha messo da parte. Ama andare dove c'è la sua ricchezza. Ha depositato là titoli, obbligazioni, eccetera, eccetera. E gli piace andare a osservarli. Questo è il modo col quale la parola di Dio dovrebbe essere serbata, riposta, depositata. Serba con cura i miei comandamenti, quindi prestando orecchio. Cioè, tieni le orecchie ben aperte. Questo perché la parola possa entrare nella testa attraverso il cancello dell'orecchio e raggiungere così la sua destinazione finale, che è il cuore. Quando la parola di Dio arriva al cuore, porta discernimento, saggezza, conoscenza. Non ha ancora finito il Signore di invitare l'umanità a considerare questa ingiunzione, questa esortazione, questa sfida. Oggi più che mai sono attuali le parole di Gesù che dice: in verità, vi dico, chi ascolta le mie parole e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Queste parole di Gesù si trovano nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 5. Versetto 24. E tu, amica, amico, che mi stai ascoltando, hai le orecchie aperte. Orecchie aperte per ascoltare queste parole e lasciare poi che esse raggiungano il tuo cuore. È importante che tu lo faccia. Il desiderio di ascoltare e di credere nella parola di Dio è stato evidenziato dall'Apostolo Pietro in questo modo. Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza. Prima Pietro, capitolo 2, versetto 2. Ebbene, ha mai osservato un bebè quando la mamma gli prepara il biberon? Agita tutto quello che ha, le mani, la bocca, i piedi, pregustando la pappa. Egli desidera davvero il latte della sua bottiglia. Il figlio di Dio dovrebbe comportarsi nello stesso modo riguardo al latte della parola di Dio. E questa è una delle cose che ho notato riguardo al movimento spirituale dei nostri giorni. Dove è presente si nota un rinnovato interesse per la parola di Dio. Noto dei giovani che portano con sé Bibbie, book notes e prendono appunti su tutto e posso dire che c'è un vero movimento dello Spirito di Dio. Esso è evidenziato dal desiderio per la parola di Dio. Più che mai suonano attuali le parole dello scrittore del libro dei Proverbi. Se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, allora intenderai il timore dell'Eterno e troverai la conoscenza di Dio. Se le organizzazioni studentesche volessero avere una protesta all'università, mi piacerebbe che questo movimento avesse un motto che suonasse così: vogliamo l'intelligenza per avere il discernimento. Questo è ancora oggi un consiglio attuale per qualsiasi giovane. Rivolgi la tua voce all'intelligenza. E poi aggiunge: cerca, scava. E su quest'altro consiglio avremo modo di riflettere domani, quando avremo l'opportunità di risentirci ancora. Quindi io vi do appuntamento domani al solito orario. Ciao.